Gli attori più importanti: Stefano, il sapiente, diacono e protomartire. Sapete che noi festeggiamo Stefano il 26 di dicembre, il giorno dopo la nascita di Gesù, perché il giorno dopo la nascita di Gesù nasce il primo martire. I primi cristiani non festeggiavano il giorno della nascita, ma festeggiavano il giorno della morte come nascita. Ecco che allora la sapienza dei padri della Chiesa ha messo Stefano il giorno dopo la nascita di Gesù. Come dire, dopo di Gesù, il nuovo nato, di cui ci parla la Bibbia, il primo nuovo nato, il primo martire, è Stefano. Ecco perché festeggiamo questi due giorni, praticamente uno attaccato all'altro. Poi abbiamo Filippo, uno dei sette, chiamiamolo diacono, ed evangelizzatore. Poi abbiamo Paolo, il convertito, che da persecutore diventa umile discepolo. E poi alla fine il quarto attore è Pietro, battezzatore, capo indiscusso della prima chiesa. La seconda ottica può essere un'ottica geografica, perché da Gerusalemme la missione arriva in Samaria, poi in Africa, poi in Siria, dove a Damasco c'è già una comunità. E con Pietro arriviamo a Tel Aviv, l'antico territorio dei Filistei, e poi Cesarea ed Antiochia, la grande metropoli. La terza ottica è quella della parola. Ogni tappa è occasionata dalla persecuzione. Dice Fabris, la persecuzione è come il vento di tempesta che agita e scuote la pianta, ma nello stesso tempo ne disperde i semi in un raggio sempre più vasto. Non solo, ora si realizza la promessa del risorto, sarete testimoni in tutta la Giudea e la Samaria. Ma la forza della parola fa comprendere che le categorie di uomini considerate impure, eretiche, non degne della promessa fatta ad Abramo possono abbracciare con pari dignità la nuova fede. La quarta ottica è quella pneumatologica. È lo spirito che spinge i primi testimoni all'evangelizzazione, come vuole lui, non come organizzano gli uomini. Lo spirito che si pone al di là delle stesse aspettative degli apostoli, manifestandosi spesso dove è meno atteso. È lo spirito che fa sì che il numero dei credenti cresca. È lui che guida. Questi capitoli si aprono con il lungo discorso di Stefano, come avete visto. Si suppone davanti al Sinedrio, così indicavano Atti 6, 12 e 15, dove viene condotto dietro l'accusa di falsi testimoni, Atti 6, 13, così come avevano già fatto con Gesù. E come per Gesù, il primo a interrogarlo è il sommo sacerdote. Atti 7, 1, disse allora il sommo sacerdote, le cose stanno proprio così? Luca presenta il martirio di Stefano sulla falsa riga del suo racconto della passione di Gesù, per sottolineare la promessa del Maestro di essere accanto a chi lo testimonia è reale. La promessa dell'ispirazione dello Spirito Santo durante i processi si realizza davvero in Stefano, perché è con sapienza che si esprime. E terzo, che il martire, il perseguitato, è un alter Christus. In lui si ripete e si rinnova la passione salvifica del Maestro. Il discorso di Stefano, avete visto, è molto lungo, Ci dicono il 5% di tutto il testo degli Atti. Ed è una vera e propria catechesi cristiana, un piccolo corso biblico sull'Antico Testamento. Ci sono ben 86 citazioni di versetti, Genesi, Esodo, Deuteronomio, libri profetici, salmi, nella versione greca dei 70. Pensate, 86 citazioni bibliche. E ci sono anche dei rimandi alla tradizione extrabiblica rabbinica. Se avete letto bene il discorso di Stefano, vi sarete accorti che Luca vuole rileggere la storia del popolo eletto da Abramo a Gesù in chiave cristologica. Tutti i grandi personaggi che vengono citati lo sono perché profezia di Gesù. La loro missione prefigura, incarna la missione del Salvatore. Quindi vediamo brevemente alcune indicazioni lucane. I primi versetti dal 2 all'8 del capitolo 7, Abramo. Come il patriarca, anche Gesù sarà chiamato, versetto 3, a lasciare la propria terra e la sua parentela. Quindi a essere pellegrino, sia in senso storico. Vi ricordate dall'anno scorso che il Vangelo di Luca ha quella grande sezione del pellegrinaggio di Gesù dal nord a Gerusalemme. Ma è anche in senso lato, perché con la sua morte Gesù lascerà la sua terra, questa terra, sua perché è il re di Israele, e lascerà la sua parentela. Chi sono mia madre e i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola. Quindi la sua parentela sono i discepoli. Abramo, si dice al versetto 5, non aveva nulla. In essa non gli diede alcuna proprietà, neppure quanto l'orma di un piede. E Gesù non aveva neanche una pietra su cui posare il capo. E anche la tomba che l'ha accolto per poco è di un altro, era praticamente in affitto. Ma sempre versetto 5, Dio promise di dare la terra in possesso a lui e alla sua discendenza, che è il mandato di Gesù, la terra è mia, andate ed evangelizzate tutte le genti. Versetti 6-7, poi Dio parlò così: la sua discendenza vivrà da straniera in terra altrui. Ed è quello che stanno vivendo i cristiani quando Luca scrive. Si sentono stranieri in una terra che era stata la loro fino a pochissimo tempo prima. E poi sarà tenuta in schiavitù ed oppressione, ma la nazione di cui saranno schiavi io la giudicherò. Qui probabilmente Luca ha in mente la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., che è letta dai primi cristiani come giudizio di Dio sull'infedeltà di Israele. Quindi vedete che Luca ci presenta Abramo come parallelo di Gesù. Lo stesso fa poi nei versetti successivi 9-16 con Giuseppe. Il tradimento dei fratelli per gelosia, la sua vendita per denaro, ricordano chiaramente Giuda nel Getsemani e l'abbandono di tutti i discepoli nel momento dell'arresto. Le tribolazioni in Egitto di Giuseppe ricordano la passione, ma versetti 9-10, Dio però era con lui. Gesù sarà chiamato Emanuele, no? Dio con noi. E gli diede grazia e sapienza, dice Stefano. Ma noi sappiamo dal Vangelo di Luca 2,40 e 2,52 che Gesù cresceva in sapienza, in età e grazia. Quindi in grazia e sapienza davanti a Dio e agli uomini. C'è poi un parallelo tra l'attesa cristiana e il particolare del versetto 13 di Giuseppe. La seconda volta si fece riconoscere dai suoi fratelli. Così anche Gesù sarà riconosciuto alla sua seconda venuta come Salvatore nella parusia. Però è anche riconosciuto come Dio, dopo la resurrezione, quando appare la seconda volta ai discepoli di Emmaus, Tommaso, Maddalena, a Pietro e a tutti gli altri. Versetto 17, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto. È un gioco di parole sul nome Giuseppe, che significa crescerà, aumenterà, ma anche sulla consapevolezza che il numero dei credenti in Cristo si accresce giorno dopo giorno. Versetti dal 17 al 43 presentano la storia di Mosè. È la parte più lunga del discorso, in cui troviamo citazioni dell'Antico Testamento, influenze dei Midrash e delle leggende ebraiche, ma soprattutto l'interpretazione cristiana del padre di Israele, profezia del Cristo. Poiché il discorso su Mosè che troviamo qui è molto simile a quello che troviamo nella lettera agli ebrei, alcuni commentatori ipotizzano che entrambi i testi scaturiscano da una stessa medesima fonte catechetica. Versetto 20, in quel tempo nacque Mosè ed era molto bello, fu allevato 3 mesi nella casa paterna. Esodo 2 dice che la madre vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. La lettera agli ebrei 11:23, Mosè fu tenuto nascosto dai genitori per 3 mesi perché videro che il bambino era bello. Esodo dice il bambino era bello, Stefano era molto bello. Da un lato si vuole, come dicono i commentatori, indicare la bellezza davanti a Dio. Però in Genesi ciò che Dio crea è bello, ma l'essere umano è molto bello. Bello e buono in ebraico sono la stessa parola, eh? Molto bello, molto buono. Quindi il bimbo che è nato è secondo il piano di Dio, il volere di Dio, anzi è il nuovo Adamo, è l'essere umano molto bello, uscito dal pensiero di Dio. Molto bello però lo usa il Midrash quando la figlia del faraone apre il cesto dove il bambino stava galleggiando sul Nilo. Ed ecco splendere una luce, la presenza di Dio, è inondato di luce un bambino molto bello. Quindi probabilmente Luca conosce questa definizione di molto bello che si trova nei testi rabbinici. E Luca nel Vangelo ricorda che alla nascita di Gesù un angelo del Signore si presentò ai pastori e la gloria del Signore li avvolse di luce, come la figlia del faraone fu avvolta da luce quando aprì il cesto. Versetto 22, così Mosè era potente in parole ed opere. Stesse parole che usano i discepoli di Emmaus parlando al viandante. Come? Non conosci Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in parole ed opere. È significativo per il parallelismo Gesù-Mosè è il versetto 25. Egli, Mosè, pensava che i suoi fratelli avrebbero compreso che Dio dava loro la salvezza per mezzo suo, ma essi non compresero. Letteralmente il versetto 26 dice: il giorno dopo egli apparve in mezzo a loro, allusione alle apparizioni del risorto che apparirà la domenica, il giorno dopo il sabato, in mezzo ai discepoli. Se in Esodo Mosè fugge a Madian per timore del faraone, nel discorso di Stefano, in accordo coi Midrashim e la letteratura extrabiblica, Mosè fugge perché è rifiutato dal proprio popolo. Infatti dice al versetto 35: questo Mosè che essi avevano rinnegato proprio lui Dio mandò come capo e liberatore. E lo stesso rifiuto, sembra dire Stefano, si è rinnovato verso Gesù. Quel Gesù che voi avete rifiutato, adesso Dio lo ha posto come capo e liberatore. Mosè viene inoltre citato, versetto 36, come colui che compì segni e prodigi. Le stesse cose si dice di Gesù in Luca. Versetto 37, preannunciatore di un profeta simile a lui, profezia che la Chiesa leggeva come indicazione di Cristo. Versetto 38, come colui che ricevette parole di vita. Giovanni 6,68 diranno a Gesù: dove vuoi che andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. I versetti 44-53 ricordano che l'Israele di Mosè non aveva un luogo di culto stabile, ma la tenda dell'alleanza, della testimonianza. E solo dopo Salomone nacque un tempio permesso da Dio, per la grazia che Davide trovò presso di lui. Ma dice Stefano, versetto 48, l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, citando Isaia 66. Dio ha creato tutto, dice Isaia, è il Signore dell'universo, non può essere rinchiuso in un luogo pretendendo di impadronirsi di lui. Il Tempio, la nostra Chiesa, o sono il cartello indicatore che Dio è Signore di ogni luogo, oppure diventano un idolo, un'immagine costruita da mano d'uomo e già proibita dalla Torah di Mosè. Contro questa idolatria del luogo di culto, che non è indicazione di Dio padrone dell'universo, ma idolo, si era già scagliato Gesù, subito dopo, prima di lui, i profeti, e ora Stefano, che come coloro che lo hanno preceduto in questa accusa, l'idolatria del luogo, subirà il linciaggio. Ma sotto c'è un altro discorso: la nuova fede, la fede che nasce da Gesù, costretta dalla diaspora, non ha né tempio né strutture, come ai tempi di Mosè, come fu per l'Israele di Mosè. I cristiani, dice Stefano, non hanno un luogo sacro, ma adorano Dio in ogni luogo, là dove si fermano, così come Israele nel deserto. Quindi siamo noi i veri eredi, i veri custodi del messaggio spirituale dei profeti, di Mosè e del giusto. 152, del quale voi ora siete diventati traditori ed uccisori. Quindi l'accusa non è contro il tempio, la struttura, eccetera. L'accusa è: voi non siete più il popolo di Dio così come Mosè l'aveva creato. Siamo diventati noi i veri eredi e custodi di questo, di questa idea, di questo piano di Dio consegnato a Mosè. Versetti 54-60, il martirio, dice Daniel Attinger, non è una cronaca, ma una vera teologia del martirio. E Fabris, l'assassinio di Stefano, perfettamente simmetrico a quello del giusto Gesù, si colloca nella catena delle persecuzioni e violenze che hanno colpito i profeti. Letteralmente, il versetto 54 dice, all'udire queste cose, cioè tutto il discorso di Stefano, si disseccò il loro cuore e digrignavano i denti. Il cuore secco, cioè il cuore di pietra, non cuore di carne, che indica che in loro non c'è lo Spirito. Lo Spirito non è ancora soffiato per cambiare sto cuore di pietra. Mentre Stefano, versetto 55, è pieno di Spirito Santo. In lui, in Stefano, il cuore è vivo, di carne, nuovo, come la visione di Ezechiele. Nell'altri è rimasto di pietra. E il digrignare di denti lo troviamo citato spesso nelle parabole del Nuovo Testamento, no? Come reazione di coloro che vengono condannati nelle tenebre. Là vi sarà pianto e stridore, digrignare di denti. Quindi se da un lato abbiamo gente col cuore ancora di pietra e nelle tenebre, perché digrignano i denti, dall'altro Stefano, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù, come il povero Lazzaro, che si trova nel seno di Abramo, e gli altri, invece, nelle tenebre. Qui Luca sottolinea che di fronte all'annuncio dell'amore di Dio, della storia della salvezza, delle parole del giusto, non si può restare indifferenti. O si viene investiti dallo Spirito Santo che cambia i cuori, o si vive nelle tenebre con cuore di pietra e digrignare di denti. Versetto 56, Stefano dice: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta. Molti traducono che è dritto, che è in piedi alla destra di Dio. Stefano chiama Gesù Figlio dell'uomo. Commentatori ci ricordano che questo è l'unico passo del Nuovo Testamento in cui questo titolo, così ricorrente sulla bocca di Gesù, è a lui applicato da altri. Se vi ricordate, il Salmo 110 diceva: oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. E Luca 22,69, prima che Gesù viene condannato a morte, gli fa dire: d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza. Perché, si chiedono i biblisti, Luca qui fa alzare Gesù? Lo vediamo in piedi, Stefano lo vede in piedi, non seduto alla destra della potenza. Vediamo alcune risposte. Fabris dice che Gesù si alza per accogliere il suo testimone fedele, oppure per intervenire in sua difesa. Gesù è in piedi, dice Hattinger, quale Signore che giudica e condanna. Isaia 3,13, il Signore si alza per accusare, per giudicare il suo popolo. Convinzione questa che troviamo presente in numerosi libri apocrifi giudaici. Basti per tutte l'assunzione di Mosè, 10,3, perché Dio si alzerà dal suo trono regale e verrà dalla sua santa dimora con sdegno e collera contro i suoi figli. Ma io credo che Gesù è alzato perché è il rialzato, è il risorto, e come tale, come colui che da rialzato ha vinto la morte, si avvicina a colui che la morte la sta per subire. È in piedi come colui che veglia e sta per accogliere chi è nell'ombra della morte, come pegno, prova della resurrezione. Guarda, io sto in piedi perché sono risorto, e come io sto in piedi, tu sarai con me in piedi. Isaia 30,18, il Signore sorge per avere pietà di voi, che mi sembra forse che sia la lettura migliore. La reazione del Sinedrio alle parole di Stefano, vedete, si turarono le orecchie. Il Talmud dice: quando un uomo ascolta una parola sconveniente, deve turarsi le orecchie. E anche Gesù fu condannato per le sue parole. Come Gesù, anche Stefano è trascinato fuori città per essere ucciso. Luca presenta la passione e morte di Stefano modellata su quella di Gesù. Si parla dei vestiti di coloro che lapidano il diacono e vengono consegnati a Paolo, ma anche i vestiti di Gesù sono tolti, consegnati e giocati. La preghiera di Stefano, versetto 59, Signore Gesù, accogli il mio spirito, ricalca Luca 24, 46. Stefano grida forte, come nel racconto della morte di Gesù in Marco, e come nel Vangelo di Luca chiede il perdono per coloro che lo stanno uccidendo. In Atti 8:2 Stefano è sepolto da uomini pii, così come un uomo pio e giusto seppellirà Gesù nel suo sepolcro nuovo. La passione e morte di Gesù si rinnova nella storia di Stefano. Il martire muore in Cristo e come Cristo, e quindi con lui partecipa anche della risurrezione. Per questo il versetto 60 non dice detto questo morì, ma detto questo ecoimete, cioè si addormentò. Gesù lo aveva promesso. Giovanni 11:25, chi crede in me anche se muore vivrà. Stefano si addormenta, non muore. Concludiamo questo capitolo con le parole di Hattinger. Stefano chiede al Signore di non imputar loro questo peccato e vede il figlio dell'uomo alzarsi per accoglierlo e giudicare. Allora diventa chiaro che Stefano viene accolto con la sua preghiera e dunque i persecutori, grazie a Stefano, ottengono il perdono. Ecco il paradosso del martirio. Come la morte di Gesù, la morte del martire provoca il perdono dei colpevoli, anche se questi stanno, come abbiamo visto prima, laddove pianto e stridor di denti e il loro cuore è arido. Piccolo inciso, il martire cristiano è ucciso per la propria fede, ma perdona e dona la salvezza. Il martire cristiano non si uccide per la propria fede, portando morte e distruzione con sé. Il martire perdona e porta la salvezza. Il capitolo dopo, capitolo 8, i primi tre versetti sono ancora legati al ciclo di Stefano. In quei giorni si abbatté una grande persecuzione sulla chiesa di Gerusalemme. Quindi il martirio di Stefano è stata la primizia. Dopo di lui tocca agli altri. Tutti si dispersero in Giudea e Samaria, eccetto gli apostoli. Quindi la persecuzione deve aver colpito solo l'ala ellenistica della comunità, quella dei sette, chiamiamoli diaconi, anche se abbiamo visto che il termine non è proprio perfetto. Abbiamo però il primo frutto del martirio di Stefano. I portatori della nuova fede vengono disseminati e dove giungeranno saranno semi nuovi, che porteranno molto frutto. Il trattato Sanedrin del Talmud dice che non era permesso un lutto pubblico per un giustiziato, mentre al versetto 2 si dice che ciò venne fatto per Stefano, probabilmente perché, come si diceva al capitolo 5, il credito, l'ammirazione, la popolarità dei primi cristiani non sono spenti nella capitale. Vi sono ancora pii ebrei che si dissociano dai loro capi, simpatizzano di nascosto come Giuseppe d'Arimatea per la nuova fede e quindi daranno degna sepoltura contro la legge al martire. E il protagonista del capitolo 8 è Filippo, un altro dei sette. da non confondersi con Filippo l'Apostolo. Il nostro lo ritroveremo poi al capitolo 21, versetto 8, giungemmo a Cesarea, entrati nella casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei sette, restammo presso di lui. Ciò fa presupporre che quanto Luca racconta in questo capitolo 8 l'abbia ascoltato direttamente da Filippo. Sono incontrati, giungemmo a casa di Filippo, quindi avrà sentito raccontare ciò che troviamo nel capitolo 8. Questa parte del capitolo, dal versetto 5 al 25, può essere divisa in cinque scene. Predicazione in Samaria, Filippo, Simon Mago, il dono dello Spirito, che è la parte centrale più importante, Pietro e Simon Mago, e il ritorno degli Apostoli. Prima parte, versetti 5-8. Prima di passare ai pagani, l'annuncio giunge agli eretici del giudaismo, i samaritani. La poca simpatia tra giudei e samaritani, lo sappiamo, nasce già nel X secolo con la divisione regno di Davide e il sud, la Giudea, e regno del nord, Israele. Si intensifica quando nel 721 gli Assiri popolano la Samaria con i prigionieri caldei, aramei, siriani ed arabi, che si uniscono ai superstiti samaritani e danno inizio a un nuovo popolo che i giudei considerano impuro perché è un miscuglio, un guazzabuglio di razze. Si sono imbastarditi. Siracide 50, 25 in avanti dice: contro due popoli, dice il Signore, la mia anima è irritata. Il terzo non è neppure un popolo, cioè i samaritani. E chi sono? Quanti abitano il monte di Seir, gli Edomiti, i Filistei e lo stolto popolo che abita in Sichem. Sichem era la capitale della Samaria, il monte Garizim è proprio lì di fronte alla città di Sichem. Lì c'era il tempio distrutto poi dai Romani nel 129. Sono molti i versetti nell'Antico Testamento contro i samaritani, ma ne citiamo uno extra biblico tratto dal Talmud che credo che valga per tutti. Un pezzo di pane offerto da un samaritano è più impuro della carne di porco. Questo vi basta per far capire come si volevano bene, insomma, penso che ecco, sembra le primarie di certi partiti politici italiani. Dal punto di vista dottrinale, i samaritani avevano solo il Pentateuco, i primi cinque libri, come libro sacro, ma era una versione che conteneva un po' di differenze rispetto a quello dei giudei. Contestavano il Tempio di Gerusalemme, la stessa accusa contestata da Stefano, e che Filippo probabilmente condivideva con Stefano, e ciò spiega anche il successo della sua evangelizzazione, perché se anche lui si basa sulla contestazione del Tempio, in Samaria ha un successo strepitoso. Ma dimostra anche la capacità della prima chiesa di inculturarsi nelle realtà dove vanno a predicare. In comune con i giudei avevano la circoncisione e il divieto di pronunciare il nome di Dio. Ma a differenza dei giudei che invece di Dio dicevano il Signore, il nome, essi sostituiscono il nome di Dio con angelo. Luca, in questo capitolo, userà spesso l'intervento dell'angelo. Altro esempio di penetrazione nella mentalità di coloro a cui si porge il Vangelo. Dice angelo, ma chi lo ascolta capisce Dio. Versetti 9-13, la seconda parte, Luca pone in parallelo due uomini che annunciano un messaggio, Filippo e Simone. Simone che praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria. Di questo Simone ci parla lo storico, apologeta e martire cristiano Giustino, samaritano anche lui, nato a Flavia Neapolis, da famiglia immigrata probabilmente dall'Italia, quindi è uno di noi. Intorno all'anno 1000 scrive così: un tale Simone, samaritano del villaggio di Gitton, al tempo di Claudio Cesare, con l'aiuto dei demoni, compì operazioni magiche nella vostra imperiale città di Roma. Fu acclamato Dio e come tale è onorato da voi in una statua eretta in mezzo al Tevere, l'isola Tiberina, tra i due ponti, con la seguente epigrafe: Simone, Simoni, Deo Santo. Quindi santo di Dio, Simone. E quasi tutti i samaritani lo adorano e lo riconoscono loro primo Dio e danno il nome di sua prima dea a una tale Elena, una donna tolta da un lupanare, basta la parola, la quale lo accompagna sempre. Insomma, si circondava di buona compagnia anche il buon Simone. Ecco, Luca ci dice che Simone pratica la magia, si spaccia per un gran personaggio che è chiamato Grande Potenza di Dio. Simone annuncia se stesso, crea una propria conventicola per arricchirsi e fuorviare gli altri. Filippo invece non strabilia la gente per diventare un personaggio, non partecipa ai reality show come farebbe oggi Simon Mago, ma davvero annunciatore cristiano è dedito alla predicazione del messaggio di Gesù. Compie le stesse opere del mago, ma con il dito di Dio. Non annuncia se stesso, ma annuncia Gesù. Non si crea la propria chiesuola, ma sottomette alla chiesa di Dio, rappresentata da Pietro, coloro che lo seguono. Parte centrale: intanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono loro Pietro e Giovanni. Commenta Hattinger: finora esisteva una sola chiesa, quella di Gerusalemme. Ora un gruppo di credenti in Gesù Cristo che vengono battezzati sorge fra gente che non è nemmeno autenticamente ebrea. Questo gruppo è chiesa? Possono esserci più chiese? Perché un gruppo si possa dire chiesa e non setta, occorre la predicazione, la conversione, il battesimo, il dono dello Spirito, ma anche l'autenticazione, cioè il riconoscimento da parte delle altre chiese. Questo è il problema evocato qui. La visita di Pietro e Giovanni sigilla questa comunione attraverso il dono dello Spirito. Quarta parte, versetti 18-24, il nostro maghetto, che era già stupito da Filippo e si era inserito nella comunità con la speranza di scoprire quali segreti vi si nascondessero, versetto 13, stava sempre attaccato a Filippo, stolto, anche qui non ha capito un tubo. Il convertito vero sta attaccato al Signore, non a chi l'annuncia. Dicono i rabbi: lo stolto guarda il dito, non la luna che viene indicata. E Simone guarda il dito, è attaccato a Filippo, non ha capito che bisogna stare attaccato a Dio. E ora, di fronte ai fenomeni donati dallo Spirito, versetto 18, dato con l'imposizione delle mani dagli apostoli, offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere. Il denaro, abbiamo visto anche lo scorso anno, è un argomento molto caro a Luca. Non si possono servire due padroni, guai a voi ricchi, si allontanò triste perché aveva molti beni. Qui il denaro equivale al potere magico, merce di scambio, ma non può esserci nessun contatto tra denaro e Spirito Santo. La grazia e la salvezza non sono in vendita, sono un dono totalmente gratuito. Tant'è che la reazione di Pietro, avete visto, è un collage di maledizioni tratte dall'Antico Testamento. Possa andare in rovina tu e il tuo denaro. Salmo 1,6, la via degli empi andrà in rovina. Siracide 31,6, molti sono andati in rovina a causa del loro. Versetto 21, non hai nulla da spartire in questa cosa. Letteralmente dovremmo tradurre: non vi è parte alcuna per te in questa cosa. E sono molte nell'Antico Testamento le minacce a non aver parte della terra promessa, dell'eredità, nei confronti di coloro che adorano gli idoli. Ma qui Pietro ricorda il rimprovero che gli fece Gesù all'ultima cena: se non ti laverò non avrai parte con me. Versetto 23, ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso dai lacci dell'iniquità. Geremia 4,18, la tua condotta e le tue azioni ti hanno causato ciò, com'è amara la tua malvagità. Salmo 119, i lacci del malvagio mi hanno avvinto. La risposta del mago, versetto 24, pregate voi per me il Signore perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. E qui un rimando ai Salmi 115 e 135, dove è scritto: gli idoli sono oro e argento, chi li ha fatti diventi come loro. Cioè Simone ha paura di essere trasformato in una statua d'oro. Ma solo quando Simone accetterà la gratuità assoluta dell'amore di Dio, allora potrà convertirsi. Per i padri della Chiesa, Simone è il padre dell'eresia gnostica. Ireneo lo presenta come il padre di tutte le eresie. Eusebio nel IV secolo parla degli eretici simoniani che da lui prendono il nome. Girolamo attribuisce a lui, a Simone, le parole ego sum, sermo dei, io sono la parola di Dio, ego paraclitum, io sono il paraclito, ego omnipotens, ego omnia dei, io sono l'onnipotente, sono il Dio di tutto. E Clemente Alessandrino ci racconta che Pietro e Simone si rincontreranno anni dopo, negli anni 60, a Roma, dove Simone era diventato un personaggio importante e Simone sfida Pietro. La sfida è volare sopra la città. Il bello è che mentre Simone vola sopra la città, Pietro nel nome di Cristo gli dice di scendere e Simone scende senza paracadute e si sfracella sul suolo di Roma, dimostrando quindi la pochezza della sua magia. Il nome di Simone poi è rimasto legato, dice Fabris, a quella deformazione dell'esperienza cristiana nota come simonia, cioè la compravendita di cariche o beni spirituali nella Chiesa. Ci ricordiamo di loro anche grazie a Dante, che li manda all'inferno nella terza bolgia, nel canto 19. O Simon mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio che di bontade deon essere spose a voi rapaci, per oro e per argento avolterate, cioè adulterate. Sembro Benigni, quasi meglio fuori. Ultima parte, versetto 25, tornarono a Gerusalemme ed evangelizzarono molti villaggi dei samaritani. Ecco che la parola conquista la Samaria, gli eretici, gli impuri, i bastardi, per la tradizione giudaica sono fratelli. Coloro che erano esclusi dal Tempio ora formano pietre vive del Tempio, che è il corpo di Cristo. Si realizza la profezia di Giovanni 4, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. versetti dal 26 al 40. Un angelo del Signore. Vi ricordate che i samaritani dicono angelo per non nominare Dio? Parlò a Filippo: alzati, va verso mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Geograficamente siamo tornati in Giudea. Gaza è sul mare, 100 chilometri sud di Gerusalemme. La strada è deserta, non perché non c'è nessuno, ma perché attraversa il deserto di Giuda, quindi è veramente nel deserto. Lo stile che Luca usa per questo episodio è simile ai racconti di Elia ed Eliseo, anch'essi rapiti da Dio alla fine della missione e fatti riapparire in altri luoghi. Qui si sottolinea che è Dio a prendere l'iniziativa. Filippo è un semplice attore, il regista è lo Spirito Santo. L'attore non protagonista che Filippo incontra è un funzionario che torna in patria su un carro e che, secondo la legge mosaica, è escluso dalla fede. Primo è un etiope. L'Etiopia di cui si parla non è quella di oggi, è la Nubia, l'attuale Sudan, l'antico regno di Kush. È quindi nero, discendente di Cam, il figlio maledetto di Noè, in cui Genesi 9:25 la maledizione è: i tuoi figli saranno schiavi di tutti gli altri. Nota Attinger che nella letteratura dei padri del deserto i demoni appaiono normalmente sotto forma di etiopi, quindi già come razza non era vista molto bene. Quindi non è un ebreo, forse è un proselito, ma è eunuco. Dicono gli storici che gli alti funzionari delle regine erano tutti evirati. Per questo, secondo Levitico 21:20, Deuteronomio 23:2, non può né essere ebreo, in quanto non può avere discendenza. E quindi se uno non ha discendenza non può arrivare al giorno del Messia, quindi non può far parte del popolo ebraico e soprattutto perché è menomato. E quindi non può entrare neanche nel Tempio. È un escluso. Inoltre è un uomo di potere, un finanziere. Versetto 27, amministratore di tutti i tesori di Candace, regina d'Etiopia. Candace non è un nome proprio, ma è il titolo, come Faraone, come Cesare. Quindi le regine si chiamavano Candace. Quindi Gesù ha insegnato che non è facile per un ricco entrare nel regno, quindi lui è ricco. Anche per la nuova fede il povero eunuco etiopico rischia di essere escluso. L'eunuco, versetti 27-28, era venuto per il culto, letteralmente per adorare a Gerusalemme, e stava tornando seduto sul carro e leggeva il profeta Isaia. Quindi probabilmente era un simpatizzante, un proselito, ma senza speranza. Può essere un figlio del regno? Un midrash su Mosè dice: suocero di Mosè, Ietro, chiede: ora so che solo il Dio di Israele è Dio, ricevimi dunque nel suo popolo. Mosè si chiese in cuor suo: devo riceverlo? Coloro che non hanno sofferto in Egitto avrebbero parte nella sua legge? Dio gli disse: non sono forse il Dio di quelli che mi sono vicini? Ogni cuore che viene a me è con me. Mosè si alzò e quando il proselite entrò nell'accampamento, ecco che per lui solo, in pieno mezzogiorno, cominciò a cadere la manna e venne così abbondante da poter sfamare tutti i popoli della terra. L'eunuco proselite legge il capitolo 53 di Isaia, ma se andava a leggere qualche capitolo più in là, il capitolo 56, trovava: Non dica l'eunuco, ecco io sono un albero secco, poiché così dice il Signore, agli eunuchi che osservano i miei sabati, restano saldi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura una mano e un nome. Darò loro un nome eterno. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo, per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi, li condurrò sul mio monte santo, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Lo stesso concetto lo troviamo in Sapienza 3:14. Felice l'eunuco, riceverà una sorte più ambita nel Tempio del Signore. Quindi tutte queste profezie si stanno realizzando. Filippo, guidato dallo Spirito, avvicina il carro. Gli antichi di solito leggevano a voce alta. Così il diacono ascolta e poi inizia il colloquio con la domanda: capisci quello che leggi? Capire gignoskein, leggere anagignoskein, quindi c'è un gioco di parole. La vera comprensione del testo dell'Antico Testamento è possibile solo vedendola adempiuta in Cristo. Infatti Filippo, versetto 35, prendendo la parola, letteralmente, aprendo la bocca, come si dice di tutti i profeti, è meglio aprendo la bocca, e partendo da quel passo delle scritture, Isaia 53, annunciò a lui Gesù. Sotto la guida del catechista Filippo, l'eunuco comprende la parola e si converte. Ma alla base di questo percorso c'è la curiosità, l'amore per la scrittura, la voglia di comprenderla, che è il primo passo per la lezione divina. Poi è vero, ci vuole una guida, versetto 31, come faccio se nessuno mi insegna? Ma pregare la parola non è solo fare uno studio biblico, né archeologia biblica, ma comprendere con l'aiuto dello Spirito la sua realizzazione in Cristo ed in noi, chiedendo a Dio come viverla, testimoniarla, amarla nel silenzio del nostro cuore prima, per portarla ai fratelli poi. Versetti 36-39, trovato un corso, un'oasi con dell'acqua, l'eunuco chiede il battesimo, viene accontentato. Qui Luca ci dà un ulteriore dato di come si svolgeva nella prima chiesa il cammino di preparazione al battesimo. Primo passo, l'istruzione, la didache. Qui l'eunuco legge Isaia, il quarto canto del servo di Yahweh, che era un testo usatissimo nelle prime comunità. Poi Filippo lo istruisce su Gesù. Il primo quadro è la scrittura, che il catecumeno deve conoscere per render conto della fede che vuole abbracciare. E qui non possiamo esimerci dal constatare quanta poca parola di Dio ci sia nei nostri catechismi, a favore di psicologia, animazione di gruppo, disegnini, canti e tante ireniche frivolezze che fanno dei nostri battezzati, comunionati, cresimati, dei totali ignoranti biblici e cristiani senza quindi fondamento. Poi ci lamentiamo che dopo la cresima i giovani spariscono, che nelle classi di prima superiore solo il 50% segui l'ora di religione, e quel 50% non sa manco chi è Abramo, chi è Mosè, e forse ha sentito qualcosetta di Gesù. Secondo passo, il dialogo battesimale. Ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Che era la domanda del catecumeno. La risposta, versetto 37, è una glossa antica del secondo secolo, ma aggiunta, che testimonia la prassi battesimale delle prime chiese. Se credi con tutto il cuore è possibile. E quegli rispose: io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio. Terzo passo, l'immersione, che simboleggia, dice Paolo Romani 6, l'immersione nella morte di Cristo, l'emersione nella sua risurrezione, passaggio dalla vita vecchia alla vita nuova nella gloria. Quarto passo, l'effusione dello Spirito. Quando risalirono dall'acqua, versetto 39, lo Spirito, e poi abbiamo un'altra glossa, discese sull'eunuco e un angelo rapì Filippo. Il catecumeno ormai è ricolmo dello Spirito, non ha più bisogno del catechista. È un cristiano adulto, abilitato all'evangelizzazione, ad essere lui adesso la guida per gli altri. Questa frase, questa forse, potrebbe essere la discriminazione sul dono dei sacramenti. Chi riceve un sacramento è poi in grado di camminare, di annunciare da adulto? Seconda discriminante è il quinto passaggio, la gioia. Versetto 39, l'eunuco pieno di gioia proseguiva la sua strada. Gioia come segnale di salvezza, presenza dello Spirito, incontro col Cristo. Al termine dei nostri sacramenti, è questa la gioia o la danno i regali dei parenti? O perché poi alla fine di questo strazio finalmente se va a mangiare, tutti contenti? O perché finalmente è finito il catechismo, alleluia, sono finalmente libero, un pomeriggio in più alla settimana? Versetto 40, Filippo, rapito dallo Spirito, da Dio, dall'angelo, si trovò a Zoto, 40 chilometri nord-est di Gaza, finché giunge a Cesarea. La sua missione di evangelizzatore dei monoteisti esclusi dal Tempio, dalla fede mosaica, è conclusa. Ora lo Spirito dovrà portare la parola alle genti e, come suo solito, ci sorprenderà con il secondo frutto della pianta di Stefano, Paolo, Shaul, il persecutore. Capitolo 9, versetti 1-31 raccontano la conversione, la sua prima missione evangelizzatrice, l'incontro con gli apostoli. Questo episodio è così fondamentale per Luca che lo troveremo tre volte, qui in forma di racconto autobiografico, più avanti nei capitoli 22-26 in forma autobiografica, no, qui è un racconto normale. Questo momento chiave lo ritroviamo anche raccontato da Paolo in Galati 1, 1 Corinti 15 e Filippesi 3. Tutti questi racconti differiscono ogni tanto, ma solo nelle cose marginali, non nella sostanza, e a seconda del genere letterario in cui vengono presentati. Molte sono anche le reminiscenze, sia dell'Antico Testamento che con la letteratura giudaica. Innanzitutto Paolo è Shaul, della tribù di Beniamino, come il vecchio re Saul, ma, dice Paolo ai Romani 11:1, anch'io infatti sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Quindi porta in sé le profezie di Giacobbe e Mosè in Genesi 49:27, Beniamino è un lupo che sbrana, al mattino divora la preda e alla sera spartisce il bottino. La profezia del primo Paolo, il persecutore. Deuteronomio 33, profezia di Mosè, prediletto del Signore Beniamino, abita tranquillo presso di lui. Egli lo protegge sempre e tra le sue spalle dimora. E questo è il secondo Paolo, il convertito. L'apocrifo, testamento di Beniamino del primo secolo avanti Cristo, al capitolo 11 profetizza: io non sarò più chiamato lupo che sbrana, ma lavoratore del Signore, e dalla mia progenie uscirà un prediletto da Dio che illuminerà le genti. Guardate come Saulo incarna questa profezia del primo secolo avanti Cristo. Primi versetti. Paolo riceve dal Sinedrio lettere di presentazione ai responsabili delle sinagoghe di Damasco per combattere l'eresia cristiana. A Damasco c'è una forte colonia ebraica. Giuseppe Flavio scrive nel 66 che nel 66 d.C. vengono uccisi dai siriani in una sola volta 10.500 giudei rinchiusi nel ginnasio. Quindi devono essere tanti. Sempre Flavio ci dice che il re Erode aveva tanta autorità da poter chiedere l'estradizione di qualcuno sfuggito a lui anche da una città non soggetta al suo regno. Ecco che quindi Paolo va tranquillo perché gode anche di un permesso, di una autorità che gli proviene dal vecchio regno di Erode. Va per imprigionare gli appartenenti a questa via. È la prima volta e unica che la nuova fede viene chiamata via, termine ebraico daresh, cioè la condotta dell'uomo che segue Dio, come il Salmo 1, 119, le due vie nel Deuteronomio. L'incontro tra Saul e il Signore viene narrato secondo il genere letterario dell'Antico Testamento delle apparizioni. Cioè Dio chiama per nome due volte. Dio disse: Giacobbe, Giacobbe. Samuele 3, venne il Signore e lo chiamò: Samuele, Samuele. Poi Dio si manifesta con la voce, o la luce, la nube, il tuono, la visione. Per Paolo c'è una luce dal cielo e una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, quindi due volte, perché mi perseguiti? Normalmente il chiamato reagisce chiedendo o l'identità di chi lo chiama o quello che succede. Genesi 31, che cosa c'è? Primo Samuele 3:10, eccomi, parla perché il tuo servo ti ascolta. Paolo dirà: chi sei, o Signore? 4, la rivelazione del nome di Dio. Genesi, io sono il Dio di tuo padre, io sono il Dio di Betel, ora dunque alzati. Atti 9:5, io sono Gesù, che tu perseguiti, ma tu alzati. Gesù dice: io sono, ego emi, il nome impronunciabile di Dio. Il nome per il quale Gesù fu condannato a morte e che ora risuona per Saulo. Per lui che conosceva bene la via dei cristiani, che conosceva bene la Bibbia, per cui era inconcepibile che Gesù fosse il Messia, il figlio di Dio, tantomeno Dio stesso, perché Gesù era morto in croce. Come dice Deuteronomio 21, l'appeso è una maledizione di Dio. Gesù era bestemmiatore maledetto e ciò costituiva il punto di forza della sua dialettica contro l'eresia cristiana. Ma ora il maledetto gli si para davanti come Dio, lo vede, lo sente, gli si presenta come l'io sono. Paolo capisce, lo scriverà più tardi, Galati 3. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, perché in Gesù Cristo la benedizione di Abramo passasse ai pagani. È morto maledetto, capisce Saulo, ma non per i suoi peccati, ma per i nostri. E la sua non era una bestemmia, ma la reale attestazione di quanto Saulo sta vedendo e percependo. Al versetto 7, chi era con Saulo sente la voce, ma non vede nulla. Ciò ricorda Daniele 10. Soltanto io, Daniele, vidi la visione, mentre gli uomini che erano con me non la videro, ma un grande timore si impadronì di loro. Il persecutore è cieco, viene portato a Damasco per mano. Là, versetto 9, per 3 giorni rimase cieco, non prese né cibo né bevanda. Dice la Didache, libro cristiano scritto tra il 70 e il 90 e che per un periodo ha fatto parte della Bibbia, del Nuovo Testamento, dice: prima del battesimo, digiuni chi battezza e chi deve essere battezzato, e se possono anche altri. Al battezzando tuttavia ordina che inizi il digiuno 2 giorni prima. Giustino e Tertulliano dicono che prima del battesimo si deve digiunare 3 giorni, pregando e leggendo le scritture. Quindi Luca ci dice che Paolo segue la prassi della prima chiesa per il sacramento, ma questo rimanda anche ai 3 giorni di Gesù nelle tenebre del sepolcro prima della resurrezione al 3° giorno. Ecco che allora Dio, come ha sconvolto i piani di Paolo, può cambiare le nostre vite per portarci a Lui. Come ha ribaltato le sicurezze di Paolo, la fede di Paolo, da inquisitore sicuro e spietato a povero cieco, tenuto per mano, costretto ad affidarsi ad altri, così può sconvolgere le nostre di vita. Come Paolo cercava i cristiani per arrestarli, ora è costretto a cercarli per farsi guidare nella nuova vita. E i cristiani che lo consideravano il nemico, ora sono chiamati ad accoglierlo come fratello. Attenzione, su quante persone noi mettiamo il timbro di persona contro Dio, di persona che non si convertirà mai, di persona che non cambierà mai la propria vita. Ma attenzione, perché Paolo ci insegna che la vita di ognuno di noi può cambiare da un momento all'altro dietro il soffio dello Spirito. Il racconto della cecità di Paolo, dicono i commentatori, ha dei rimandi con l'Antico Testamento. Ve lo do come compito a casa, 2 Maccabei capitolo 3, è bellissimo, una storiellina, ve lo riassumo. Un certo Eliodoro vuole rubare il tesoro del Tempio, ma appena entra nel Tempio, ciac, diventa cieco. Sta cieco per un po', poi arriva il sommo sacerdote, prega su di lui e riacquista la vista. Quindi ricorda un po'. È molto bellino come racconto. Oppure il libro apocrifo Giuseppe e Asenet, che parte dal versetto 45 del capitolo 41 di Genesi. Il faraone, dice Genesi, diede in moglie a Giuseppe Asenet, figlia del sacerdote di Eliopoli. Ma come, dicono i rabbi, il giusto ebreo Giuseppe sposa una pagana? Non è possibile. E allora il libro apocrifo dice che Asenet, prima del matrimonio con Giuseppe, vide una grande e indicibile luce. Le appare l'arcangelo Michele e gli dì, a cui dice: chi sei tu? Rivelamelo. Michele gli dice chi è, e allora Asenet rimase cieca, digiuna per 3 giorni, mangia, si converte al giudaismo e, ritornatele la vista, può sposare Giuseppe con buona pace della tradizione rabbinica e dei loro problemi etici. Si è convertita, quindi va benissimo. Versetti dal 10 al 19, entra in scena Anania, che Paolo descrive in 22:12, devoto osservante della legge, stimato da tutti i giudei là residenti. Il Signore lo chiama in visione, lui risponde: eccomi Signore, la stessa risposta in Samuele, ma ci sono altre somiglianze tra Samuele e Anania. Ho fatto un collage di versetti del capitolo 9 del primo libro di Samuele. Dio disse a Samuele: domani a quest'ora ti manderò un uomo della tribù di Beniamino e tu lo ungerai. Samuele chiamò Saulo e gli disse: lo spirito del Signore investirà anche te e sarai trasformato in un altro uomo. Lo spirito di Dio investì Saulo. Allora quanti lo avevano conosciuto si dissero l'un l'altro: che è accaduto al figlio di Chis? E dunque anche Saulo tra i profeti? Samuele tornò con Saul e questi si prostrò al Signore. Quindi vedete che ci sono delle somiglianze tra la storia del re Saul e il nostro Paolo Saul. Il compito di Anania, vinte le sue paure verso Paolo, è di pregare su di lui, perché abbia la vista, venga battezzato. Dopo Paolo mangia. È un richiamo eucaristico che nella prassi della prima Chiesa veniva data l'Eucaristia al battezzato dopo il sacramento battesimale? Fatto sta che ora per Paolo inizia una nuova vita, come dicono i versetti 19-30. Subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio. Qui abbiamo un grande biblista, e il suo annuncio non è il nostro, è l'annuncio di un rabbi vero e proprio, uno dei migliori tra i farisei di quei tempi. Questo titolo, Gesù è il figlio di Dio, appare negli Atti solo qui. O versetto 22, gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Caspita, dopo quell'apparizione, dopo aver compreso l'io sono di Gesù, può andare tranquillo. È il cambiamento teologico di Paolo. Giunto a Damasco per sbugiardare, Bibbia alla mano, la messianicità di Gesù, ora proclama, Bibbia alla mano, che Gesù è il Signore. A tal punto che da persecutore diventa perseguitato. I giudei, versetto 23, deliberarono di ucciderlo. Per riuscire a eliminarlo, essi sorvegliavano anche le porte della città, giorno e notte. Allora i discepoli lo calarono di notte dalle mura, facendolo scendere in una cesta. E poi va a Gerusalemme. Di questi fatti abbiamo delle conferme anche nelle lettere di Paolo. 2 Corinzi 11, da una finestra fui calato per il muro in una cesta. Mentre Galati 1:16 ci dice che prima di andare a Gerusalemme Paolo mi recai in Arabia, poi tornai a Damasco, in seguito 3 anni dopo salì a Gerusalemme per andare a conoscere Chefa, Pietro. Luca però non menziona la missione di Paolo in Arabia, o perché ne è all'oscuro, dice qualche commentatore, o più probabilmente perché nell'economia del suo racconto vuol lasciare a Pietro il compito di essere il primo a evangelizzare i pagani nel capitolo prossimo, con l'episodio di Cornelio. E quindi salta questa missione di Paolo tra i pagani in Arabia, perché è Pietro che per primo deve fare questo passo, secondo l'ordine teologico che Luca si è dato. Versetto 31, vedete un sommario: nonostante le persecuzioni e i martiri, la Chiesa era in pace, si consolidava, camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito cresceva. Per ora però solo in territorio israelitico e a Damasco. Capitolo 9, brevissimamente, si chiude con 2 episodi riferiti a Pietro, che da Gerusalemme, versetto 32, si recò dai fedeli che abitavano a Lidda. Lidda è l'attuale Lud, dove si trova l'aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. Qui guarisce un certo Enea. Enea non mi sembra un nome propriamente ebraico. Paralitico, dicendo: Gesù Cristo ti guarisce, alzati, rifatti il letto. Quindi il risorto continua ad agire tramite Pietro, è Gesù Cristo che ti guarisce. Dopo viene chiamato a Giaffa, l'attuale Tel Aviv sul mare, dove c'era una discepola chiamata Tabitha Gazzella che si ammalò e morì. Attenzione, non so se tutti l'hanno notato, qui non dice dove c'era una donna chiamata Tabitha, ma qui dice dove c'era una discepola. Quindi un segnale che Luca ci dà, che nella chiesa primitiva non c'era discriminazione nell'essere discepolo. Il ruolo del discepolo è maschile e femminile, quindi il ruolo di guidare le chiese, il ruolo di guidare le comunità era del discepolo, e sia dei maschietti che delle femminucce. Parità di ministero. Pietro la riporta in vita, Tabita, alzati. Questi due miracoli ricordano, sia come stile, sia come sequenza, quelli di Gesù in Luca. Luca 5, il paralitico che gli viene calato, alzati, prendi il tuo letto e vai a casa. Luca 8, la figlia di Giairo, morta, Gesù la prende per mano e disse ad alta voce, fanciulla, alzati, Tabita, alzati. I segni che il regno di Dio è giunto sono completi. I malati guariscono, i morti risorgono, gli esclusi sono portati nell'assemblea, manca solo andate da tutte le genti, ma ormai ci siamo, manca un capitolo. Versetto 42, Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni presso un certo Simone, conciatore di pelli. Per la tradizione ebraica il conciatore di pelli è un lavoro impuro. Levitico 11:34 dice che tutti i lavori che portano le persone a contatto con cadaveri e la pelle, le pelli, altro che cadaveri, sono lavori impuri. Quindi qui Pietro compie una scelta incredibile contro un tabù di separazione. E con questo piccolo flash Luca ci vuole introdurre al discorso di apertura ai pagani del capitolo prossimo. Ha già fatto una rottura Pietro nei confronti della tradizione, va a vivere a casa di un impuro, lui capo della chiesa, a casa dell'impuro. Pensate la valenza di questo atto, Ancora due piccole notazioni. Quando Pietro arriva in casa di Tabita, versetto 36, la quale abbondava in opere buone, faceva molte elemosine, versetto 39, gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto, che gli mostrarono le tuniche e i mantelli che Tabita Gazzella confezionava per loro. Le vedove rappresentano con gli orfani il gruppo dei più poveri in Israele, quelli di cui Dio si prende cura, gli ultimi più ultimi. Non solo Tabita si occupa di loro con elemosine, ma cuce tuniche e mantelli, cioè le riveste, dona loro la dignità di persone simboleggiate in Israele dal vestito. Il vestito era la dignità e la vera prassi che la Chiesa deve avere verso i poveri. Non basta l'elemosina, bisogna anche lottare per ridare la dignità, per dare le tuniche, per dare i mantelli, per dare l'interezza della salvezza della persona. Secondo, prima dell'annuncio ai pagani, Pietro si trova a Giaffa, Tel Aviv, laddove fuggì Giona, rifiutandosi di eseguire l'ordine di Dio di andare dai pagani a Ninive per portare la parola. Giona e Pietro, entrambi riluttanti, indecisi, timorosi dei pagani, ma entrambi portati con la forza dello Spirito a capire e attuare il piano salvifico di Dio verso le genti. Siamo stati abbastanza nel tempo, quindi se c'è chi vuole andare, vada pure tranquillamente, ecco.
Mi dica soltanto, prima io devo sempre purtroppo scappare, ma lei cita frequentemente Daniel Hartinger, a proposito di quale testo?
Il testo di Daniel Hartinger l'ho trovato citato al fondo.
Sì,
nella dispensa.
In quella dispensa.
Esatto, adesso il nome a memoria non trasparo. Esatto. Che nome stravagante, sì. Esatto, degli apostoli, esatto. Buonasera. Dica. venuto per bere.
Eri venuto per bere, va bene, ok.
Condivide.
È interessante notare come ci sia sempre questo schema lucano di una modulazione o di un miracolo o di una parabola, prima al maschile e poi al femminile, per indicare tutta l'umanità. Pensate anche alla parabola del pastore che perde la pecora e della donna che perde la dracma, che in fondo dicono sempre la stessa cosa, no? O come in Osanidù, la guarigione del paralitico prima, la guarigione della fidelità del dopo. Cioè, Luca è sempre attento a non fare discriminazione di sesso, insomma.
Esatto.
È veramente il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli, cioè l'opera lucana, sono stati definiti il Vangelo della donna.
Anche il ruolo preminente di Maria, insomma, all'interno dei Vangeli e degli Atti. E questo potrebbe, volendo, aprire un minimo, ecco, di spiraglio all'interno della Chiesa ormai nel XXI secolo, no? Per studiare, capire se è ora in fondo di togliere determinati ostacoli che non la parola di Dio, ma la prassi della Chiesa dei primi secoli ha fatto sì che il sacerdozio fosse solo maschile, almeno all'interno, ecco, della cattolicità e dell'ortodossia, no? Come altri compiti all'interno della Chiesa solo maschili. È interessante quest'ultima proposta che sta venendo fuori di nominare un cardinale donna, perché cardinale è giusto solo un titolo onorifico, per cui
però è uno dei grandi elettori del Papa,
è uno dei grandi elettori del Papa, per cui potrebbe essere anche questo un momento speciale, il soffio dello spirito che ci fa ricomprendere e ricapire determinate cose. È un discorso che ritroveremo poi più avanti, ancora nella parte che devo fare io le prossime volte, perché in fondo le chiese che Paolo inizia a creare in Europa sono chiese al femminile, gestite da donne o da coppie in cui sia lui che lei hanno lo stesso ruolo, la stessa importanza e evangelizzano allo stesso modo. Quindi è estremamente importante questo. Speriamo del soffio.
Anche quando ci sono le evangelizzazioni di coppia, Luca premette sempre la donna. Quando parlerà di Apollo, che era un uomo udito nelle scritture, mi pare capitolo 19, grande biblista, che conosceva la via, ma non conosceva ancora il battesimo del Signore, fu istruito da Priscilla e Aquila. Cioè è prima Priscilla che lo istruisce e poi dopo è Aquila.
Certo.
Cioè c'è sempre la donna quasi che ha preminenza anche nella catechesi.
Certo. Quindi, ecco, preghiamo il Signore perché il soffio dello Spirito ci faccia in qualche modo riappropriare come chiese del XXI secolo certe cose che nella parola di Dio vengono fuori in maniera abbastanza evidente.
Voglio tornare sulla la professione, tu dicevi che nel Talmud il conciatore è una professione impura. Ora noi produciamo male la professione di Paolo, perché quando diciamo che è il fabbricatore di tende, non capiamo che in realtà è un conciatore anche lui, perché la tenda, la pelle dell'animale, la pelle dell'animale va bagnata, stesa, tinta, eccetera, quindi è la stessa cosa. C'è quindi anche lì un'affinità, perché Pietro va a abitare in casa di un conciatore e Paolo in combinazione è un conciatore.
Il conciatore anche lui, certo. Quindi io ci leggerei.
No, Paolo è allievo di Gamaliele, sembra un po' strano, forse il Talmud bisogna vedere anche in quale periodo.
No, è proprio il Levitico, non il Talmud.
È sul libro del Levitico.
Sì, maledetti tutti i mestieri, puri tutti i mestieri.
Gamaliele insegnava comunque il mestiere del conciatore.
Però Paolo è definito cacciatore di pelle solo dopo la conversione, cioè non mi sembra che sia definito prima, per cui si potrebbe anche pensare che fa una scelta di
ogni, nuovo. Ogni rabbino imparava,
sì, doveva insegnare il mestiere di
un rabbino, imparare la legge insieme al mestiere, a un mestiere. Lui impara dal rabbino in genere, perché vive come un figlio nella casa del maestro, insomma, che...
Gli ebrei indossavano peli,
no,
tuniche, un indumento di pelle poteva essere indossato dagli ebrei,
però è che il problema dei sandali,
perché se un
corcere lì aveva la tunica di pelle,
quindi
sentiamo anche qui, cioè, bisogna chiedere a un ebreo.
L'impurità non è data dalla pelle, è data dalla carne,
sì,
quindi il prodotto finito di per sé non è impuro, mentre invece è sporcarsi col sangue che rende impuro, perché l'impurità non è data dalla pelle in sé, è data dal sangue con cui ti sporchi mentre conci le pelli.
Anche perché la concia portava cattivo odore, quindi questa gente stava fuori dalla città, non stava all'interno. Sì, sì. Quindi stava un po' in periferia, forse anche questo è un'idea dell'impurità, la puzza. Volevo chiedere, quel numero 3 che ricorre di frequente è simbolico?
Beh, se il numero 3 è sempre simbolico.
E poi cosa indica? Indica un tempo breve di qualcosa?
Ma il numero, vabbè, sì, diciamo il numero 3 può indicare dare solo il tempo di risurrezione, no? Più avanti indicherà.
I tre giorni della risurrezione non saranno simbolici.
E sono un richiamo anche al brano dell'Antico Testamento in cui si dice: al terzo giorno chiamerò mio figlio, o lo risveglierò, eccetera. Quindi c'è anche un richiamo a quello, no? Poi è storico che Gesù, morendo il venerdì e risorgendo tra il sabato e la domenica, sono tre giorni. In realtà poi se facessimo un calcolo di ore, è un giorno e sei ore, un giorno e sette ore, perché muore alla fine del venerdì. Il venerdì finiva col tramonto, quindi un'ora o due ore prima. Tutto il sabato, poi risorge per noi alla notte del sabato, ma per gli ebrei all'inizio della domenica, perché per loro il sabato finisce al tramonto del sabato e già inizia la domenica. Però in realtà Gesù nel sepolcro starà 30 ore massimo,
insomma. Tanto nessuno l'ha visto risorgere, quindi non si può dire.
Lì al momento no, anche se si dice che i soldati videro questa grande luce alla pietra.
Non tutti parlano dei soldati.
Sì, solo Matteo in quello. Comunque spesso e volentieri nell'Antico e nel Nuovo Testamento i numeri sono simbolici. A volte effettivamente forziamo un po' il testo per trovare nel numero un simbolismo, quando forse volevano dire proprio una realtà dei fatti, cioè tre giorni rimasi cieco. Poi può darsi che Paolo restò cieco un giorno, restò cieco sei ore, però Paolo ci vuole ricordare che nella comunità cristiana si preparavano al battesimo tre giorni in maniera molto forte e potente dopo anni di catechismo, di catechesi. Però i tre giorni prima erano di totale digiuno da parte del battezzando, di studio delle scritture, di preghiera a Dio, e quindi fa di Paolo un modello di coloro che poi dovranno essere i futuri battezzati, no? E quindi fa fare anche a Paolo i tre giorni. Ma noi immaginiamo questa luce fortissima che lo colpisce può avergli procurato una cecità breve, no? Anche quando noi una luce molto forte si resta ciechi per un po', poi piano piano si riprende. Però a Luca interessava far capire il lettore che si preparava a diventare cristiano, che Paolo aveva fatto quello che adesso tu stai facendo per entrare nella comunità. E quindi mette il numero 3.
prima chiesa cristiana nasce nell'amore, nella condivisione tra tutti, però l'episodio di Anania e Saffira fa più pensare al terrore, o Saffira non so,
sì.
Fa più pensare al terrore più che all'amore. Come mai?
Non c'era,
c'era paura?
C'era.
Sì, però lei non ha detto
di chi era?
Che Dio non colpisce come un fulmine, come erano dei pagani.
Il discepolo appunto che segue la via della vita, abbiamo parlato tutto il discorso delle conseguenze dell'alleanza, la via della vita e la via della morte, che non è Dio che punisce e non è il terrore, ma è la scelta umana.
Sì, però muore veramente oppure è un simbolo?
Se tu scegli contro Dio e entri in questa zona di morte,
perché può essere considerato anche simbolica la morte, come allontanamento dalla comunità.
Esattamente.
Sì.
Però qui ci sono tanti dettagli.
Allora, viene cose. Ricordiamoci sempre che uno dei sinonimi di battesimo nel Nuovo Testamento è, e nella prima chiesa, è illuminazione. Quindi il rapporto cecità, battesimo è molto chiaro. Perché si passa all'illuminazione, il battesimo è illuminazione, quindi sicuramente c'è riferimento alla risurrezione, ai tre giorni nell'oscurità, nelle tenebre, eccetera. Riguardo all'episodio di Anania e Saffira, io voto con Ortensio da Spinetoli, con Margherita, che sia un midrash, cioè una specie di leggenda, una specie di storiella edificante per far capire che se non metti bene in comune sei scomunicato, cioè sei fuori della comunità e quindi sei morto, sei ecclesialmente morto. Cioè io credo che, per carità, nulla può vietare che sia successo così, ma il tono, lo stile, la dinamica letteraria fanno pensare a un midrash sapienziale. Cioè spesso su un fatto reale si costruisce, voi sapete com'è lo stile del Midrash, no? Lo stile del Midrash è un po' come le prediche di certi parroci in campagna che partendo da un versetto o da un brano un po' difficile raccontano una storiella per spiegarla. Questo è il Midrash, che è proprio una tecnica, un genere letterario che tanto ha dato alla meditazione di Israele e alla meditazione poi anche cristiana. Qualcuno, ormai molti esegeti dicono questo brano è un midrash, cioè probabilmente l'atto in sé è che c'è della gente che mette bene in comune e viene chiamata in giusto come Barnaba, no? Che viene elogiato per avere messo in comune l'aver ricavato di un bene, e altri invece che si tirano indietro o che fanno finta di, perché qui non si capisce bene se solo si tirano indietro o solo fanno finta di dare tutto, e costoro invece sono ecclesialmente morti. Per esprimere questa situazione si racconta quasi come una favoletta in cui poi ci sono molti particolari che presi in sé hanno per l'ebreo che ascolta un simbolismo. Hanno un simbolismo.
Un simbolismo molto forte, perché nel primo Israele, quello mosaico, quando escono dalla terra e cominciano il viaggio, ci sono degli avvenimenti simili di persone che appartenevano alla comunità, al gruppo di Mosè, che o mormorano o si ribellano o lo tradiscono, e queste persone muoiono, chi inghiottite dalla terra che si apre, chi colpite direttamente dagli altri israeliti come nel momento del vitello d'oro. Quindi c'erano già stati, e tutta la letteratura rabbinica ne fa dei racconti, dei midrash enormi su queste persone, no? Vengono proprio descritte, eccetera. E il racconto di Luca riprende questa mentalità per fare un parallelismo tra il nuovo Israele cristiano e il vecchio Israele mosaico, come per dire come nell'Israele mosaico alcune persone si ribellarono e trovarono la morte, anche nel nuovo Israele chi ha fatto diversamente ha trovato la morte. Ma è un racconto, come diceva Carlo, midrashico, cioè proprio per far comprendere a livello molto plastico, molto reale, un tipo di realtà. Perché io non penso che anche nell'Esodo veramente chi si è ribellato a Mosè si sia aperta la terra sotto e sono cascato. No, è un modo di dire, per dire attenzione,
mentre camminate verso il Signore, attenzione a non tradire, a non dimenticare la parola, perché altrimenti fate quel tipo di fine lì.
Grazie, sì.
Tanto è vero che questo brano, pur nella sua tragicità, è un brano comico, cioè si parla della comicità lucana. Luca è spesso comico, no? Sì. Lo vedremo qui, lo abbiamo visto qui,
lo vediamo anche più avanti, sempre nella mia parte.
Lo vedremo parecchie volte, racconta degli episodi anche con umorismo. Questo sembra quasi un cartone animato, sembra quasi qualche cosa, un racconto cinematografico con degli spunti comici. Arriva la moglie, arriva il marito, muore fulminato, mentre lo stanno portando fuori arriva l'altro che non vede, cioè fa anche sorridere. Tipicamente secondo lo stile di quei predicatori che raccontano ai bambini un brano difficile con una storiella che in qualche maniera li accattivi, il cui sugo però corrisponda con il brano, corrisponda con la realtà.
Grazie.
Buonanotte, buonasera a tutti. Buonasera. Ci vediamo mercoledì con Carlo. Se tu hai fretta, vai pure.
No, io ti aspetto.
Se no io vado con Carlo.
Dai, tranquillo, ti aspetto. Non ci sono martedì, perché martedì non ci sono, perché ho un impegno imbarazziale. Salto un martedì purtroppo, non posso farne meno.
Vabbè,
martedì non ci sono.
Vabbè, tanto è quello di Cornelio.
Ti aspetto all'angolo là, primo. Tanto anche Anna Maria si ferma, vado prima io. Vai pure con me, vai con po'.
Ci vediamo. Mi sa ancora prima, ma se porti un volantino, così glielo al limite lo diciamo.
Ci vediamo la settimana.
Francesco, Francesco.
Il 5 gennaio.
Vangelo. Francesco, il Vangelino.
Invece questa recente,
allora guardiamo su, ti
voglio con la giornata di Floyd
e questa di una settimana
e
fa,
di 2 giorni fa. Benissimo, eventualmente vi faccio dare a me di persona da,
ma da, sì, tesoriere, sì, sì, sì.
Che può darsi che dal punto di vista fiscale, no? Perché sono
certo.